il caso di chi abbia agito, abbia fatto una cosa uguale a quella commessa da altri, ma l'abbia fatto, se non giustificato, perlomeno diventando meglio comprensibile in ragione di una scossa profonda che colpisce la personalità del soggetto, perché egli non era freddo, non era pacato, non era capace di regolare il dominio di sé, era sospinto, mosso dalla emozione o dalla passione. E quindi nella nostra esperienza comune c'è una influenza della emozione, della passione nello svolgimento delle azioni umane che devono essere prese in considerazione dal diritto. Ora, la norma di legge di cui stiamo brevemente parlando interviene per escludere una influenza dello stato emotivo e passionale per quanto riguarda la imputabilità, per quanto riguarda la capacità penale. Cioè viene ad escludere una possibile parificazione dello stato di emozione e passione nel quale si trova il soggetto con un vero e proprio caso di malattia. E quindi si vede che l'atteggiamento del legislatore, che pure è in genere molto attento, molto flessibile, quando si tratta di cogliere i reali modi di essere della personalità umana, è su questo punto particolarmente severo. Irrilevanza della emozione e passione in ordine allo stato di imputabilità e capacità del soggetto. Si può peraltro dire, di fronte a questo atteggiamento rigoroso assunto dal legislatore, che possono essere dei casi nei quali può dare una valutazione quello stesso medico che come perito esamina la personalità del soggetto per stabilire se sia umano. Cioè vi sono delle condizioni di emotività e di passione che possono raggiungere la soglia della vera e propria malattia o almeno della semi-infermità mentale. È evidente che la portata della norma, così come la stiamo esaminando, non può che riguardare la emozione e la passione pure e semplice. Non può invece riguardare quella emozione o quella passione che al giudizio dell'esperto che conosce la personalità siano così profonde, così incisive, così determinanti da togliere in tutto in parte, come nella ipotesi che abbiamo fin qui esaminato, la capacità di intendere e di volere del mondo. Quindi il divieto contenuto nella norma di cui ci occupiamo non può valere quando quello che è uno stato d'animo del soggetto di emozione o di passione si traduca in una malattia. Allora prendono vigore le norme generali relative alle condizioni di salute nelle quali il soggetto deve trovarsi perché si abbiano taluni effetti giuridici penali. Per il resto, al di fuori, cioè del caso della malattia che il perito riscontri, è evidente che la semplice emozione o passione che non raggiunga la soglia della malattia non può essere influente sulla imputabilità del soggetto, cioè non può essere richiamata nel proporsi il quesito se il soggetto sia o meno capace di intendere e di volere da ciò penalmente capace. Da questo punto di vista noi siamo rigorosamente fermati alla indicazione del legislatore, la quale non può che cedere il passo al giudizio della esistenza di una vera malattia. Invece la passione e la emozione che non siano malattia non ci permettono di rispondere negativamente al quesito sulla capacità penale. Quindi colui che uccide in un accesso di ira, sia esso giustificato o non giustificato, o colpisce sotto la pressione di una irresistibile gelosia, risponde come soggetto capace, non viene messa in discussione la sua attitudine a comprendere e a volere malgrado il turbamento che indubbiamente gli passa nella coscienza e che la severità molto netta della valutazione del legislatore. Ma non si deve neppure ritenere che una simile condizione sia del tutto irrilevante per il diritto penale. Il diritto penale è un sistema estremamente complesso per quanto riguarda la valutazione della personalità. E quello che può non essere, anzi, quello che non è rilevante a norma di legge per quanto riguarda il problema relativo alla esistenza o meno della capacità di intendere e di volere, può bene diventare rilevante a vari titoli quando in presenza di una capacità che il nostro codice riconosce si tratti di giudicare in concreto la condotta di colui che ha agito e il codice ritiene abbia agito liberamente come capace di intendere e di volere, ma ha agito tuttavia sotto la spinta di una profonda emozione, di una forte passione e quindi può vedere riconosciuto questo suo stato, per esempio nel sistema delle circostanze, siano esse aggravanti, siano esse attenuanti, che sono previste in linea generale per i reati. Ve ne sono alcune di cui noi non avremo, credo, tempo di occuparci, alcune circostanze aggravanti o attenuanti che valgono per tutti i reati e altre circostanze che sono previste specificamente per singoli reati, e molte di queste circostanze si concretano nel riconoscimento di uno stato emotivo e passionale, non come ragione di discriminazione sotto il profilo della capacità, perché altrimenti il sistema sarebbe incoerente e non può esserlo, ma come elemento influente sulla colpevolezza, cioè sulla misura, sulla entità della responsabilità del soggetto sul piano appunto soggettivo. E d'altra parte lo stesso esercizio del potere discrezionale del giudice, di cui avremo fatto molto occasione di parlare, e che ha una incidenza in particolare nell'aspetto soggettivo del reato, permette ancora di tenere conto nella concreta misura della pena di stati d'animo del soggetto, di condizioni di passionalità, di emozionalità, che devono essere tenuti in conto perché sono importanti nella scelta che il giudice farà in concreto della pena da applicare. Una pena da applicare che, come sapete, deve essere quanto di più concreto, quanto di più individuale è possibile, perché la pena, la sanzione, il rimprovero del potere sociale nei confronti del singolo deve essere rigorosamente rapportato al grado effettivo di colpevolezza e di responsabilità del soggetto, e in questo grado effettivo entra certamente come un elemento importante di valutazione la emotività e la passionalità del soggetto, che sono dei dati della nostra esperienza psicologica che non possono essere negati, e quali certo il legislatore può un po' semplicisticamente togliere ogni valore della imputabilità penale, ma non perciò risolvendo il problema che esiste del significato penale della emotività e passionalità che così frequentemente toccano la persona. È raro il caso, sono certo, ma è raro il caso di chi agisca senza essere in qualche modo sospinto e condizionato dal bagaglio delle proprie emozioni e passioni. Poiché un altro capitolo che dobbiamo affrontare è quello della ubriachezza come condizione influente sulla capacità di intendere e di volere, sulla libertà del soggetto, sulla sua capacità penale. Forse se vi avvicinassi a questo tema semplicemente con l'istinto di una certa logica, delle cose, sareste probabilmente portati a ritenere la ubriachezza una condizione di non imputabilità, un caso nel quale il soggetto per la ingestione della sostanza alcolica in una misura con modalità che ne hanno fatto un ubriaco non è in grado di intendere le connessioni tra i fatti, il loro valore concreto, il loro valore sociale, e non è in grado di decidere consapevolmente sul da farsi in presenza del sistema giuridico generale. Questa dovrebbe essere la vostra istintiva valutazione, essendo nel patrimonio della vostra esperienza il riconoscimento del non dominio di sé da parte di ubriaco. Ubriaco non è ovviamente, direi per definizione, non è padrone di sé, non si dorme, non si solleva con forza di volontà al di sopra dei motivi antagonistici che lo sospingono ad agire. Non comprende la realtà del mondo. Quindi la confusione più logica dovrebbe essere il riconoscimento della non imputabilità, della non capacità del soggetto ubriaco. E questo invece avviene soltanto in alcuni casi. E invece per l'ubriachezza si riscontra quella forma di rigore, quella forma di severità, anche a scapito dei principi che abbiamo riscontrato nella rigida formula, diciamo pure contro la verità adottata per gli stati emotivi e passionali. Anche lì il legislatore si è allontanato dalla realtà delle cose quando ha negato con severità, rilievo, non mi caso ai fini della imputabilità allo stato di emozione e passione. Così vi è una severità del legislatore che lo induce a disconoscere, almeno in alcuni casi, la influenza negativa, l'influenza preclusiva che lo stato di ubriachezza determina nel soggetto che sta per agire. C'è una comprensibile severità del legislatore nei confronti dell'ubriaco, e devo dire che esiste anche nei confronti di un fenomeno che è appena accennato quando fu data vita all'attuale codice penale, oggi ha una ben più grande area di attenzione per l'uso delle sostanze stupefacenti, perché nostro legislatore, con ragione, credo, assimila sotto il profilo della capacità penale l'effetto conturbante, oscurante della personalità costituito dallo stato di ebrietà e lo stato di oscurità, di confusione mentale, di non controllo di sé determinato dall'uso delle sostanze stupefacenti. Dicevo che c'è in genere un atteggiamento rigoroso del legislatore nei confronti dell'unità, come c'è, sia pure con le attenuazioni notevoli che sono state introdotte da un'ultima legge per colui che usa la parola. Perché il legislatore si preoccupa? Parliamo di drogatezza perché la droga in questo momento ha un trattamento un po' diverso e certamente vanno raccontate perché il legislatore è in genere severo nei confronti dell'ubriaco. Non soltanto perché questo è uno stato disdicevole, degradante della personalità. Colui che, abbandonandosi all'ubriachezza, quindi sulla base di un atto di leggerezza e di abbandono, non è più padrone di sé ed è anche oggetto ad un tempo di irrisione e di timore, è molesto, come dice la legge, punisce appunto come reato a sé stante il fatto dell'ubriacarsi quando questo fatto abbia come conseguenza la presenza nella vita sociale di una persona molesta, frequentemente ubriaca e molesta agli altri. Quindi dovete sempre aver presente che prima della trattazione dei riflessi dell'essere ubriaco sulla capacità penale, sulla personalità del soggetto, vi è da considerare che l'ubriachezza per sé è un male sociale, è qualche cosa che turba l'ordine della società al punto da farne un reato. Un reato, dicevamo, per la degradazione che contiene in sé, implicitamente, degradazione della personalità e rischio. Questi sono i due motivi che inducono il legislatore ad essere attento, se vogliamo severo, anche se non è una severità certo eccessiva, la sua nei confronti dell'ubriaco. C'è il motivo della degradazione della personalità e c'è il motivo della sicurezza, perché da un soggetto ubriaco, da un soggetto che non si controlla, come da un soggetto in preda agli effetti dell'uso di una sostanza stupefacente, non si possono che temere degli effetti negativi, delle incidenze negative per quanto riguarda il rispetto dei diritti e il rispetto delle persone. Se l'ubriaco è come certamente un uomo scatenato che non ha freni inibitori da porre in opera ed è condotto da porre in opera ed è condotto dalla sua debolezza, dalla sua debolezza, della sua libertà, della sua situazione, dalla sua eccezione, dalla sua diventa evidente cambia in tua direzione, magari facendo diventare evidenti di i soggetti che vogliono di abbandonare il proprio ubriaco, è ciò che c'è, è ciò che in un ubriaco un certo vuoi proprio vedere l'ubriaco, è ciò che c'è. In un ubriaco un certo dire quanto credo dei commenti posso dire a dello stato di giorno e quei confini sono gli obiettivi del dottore di mezzo e quindi il dittatore di costume sensibile femminità comincia con considerare punibile la condizione nella quale il soggetto si vuole, il soggetto si pare punibile, prova di non condizione avere rispetto nell'aspetto del soggetto si vuole e di non avere il soggetto se si prova di non avere rispetto degli altri e di non avere di contare di e valori della vita sociale, beni e valori della vita sociale. E a questo punto forse il legislatore si potrebbe fermare, forse ci potremmo fermare, ovviamente se la pena fosse adeguata e se la pena fosse commisurata alla entità di fatti antisociali che l'ubriaco nel suo stato di ebrietà come fatti più o meno gravi dei governi, giudici e dei ovviamente se la pena fosse della vita sociale aggravata questa passione aggiuntiva da questa per sentimento concreto a che io ricanto che ne sentirebbe al soggetto commesso fatto del tuo fatto commesso dal mio questo tiro sta lottando con gli altri partendo nella nostra memoria questa circostanza che l'atto di Giulia costituisce per sé un reato a prescindere dal riflesso che esso ha sulla personalità di una punizione della teoria che va a essere da parte delle ecco di cominciamo a vedere in che momento sono delle situazioni e una piena pena nel quale la valutazione e la valutazione giuridica in merito alla condizione personale dell'ubriaco coincidono. Qual è la valutazione naturalistica per quanto riguarda l'ubriaco? La valutazione naturalistica è nel senso che l'ubriaco è incapace, un soggetto ubriaco con la qualunque cosa può essere l'ubriaco è naturalisticamente unico, incapace, ma accadiamo questo tema tanto soltanto lei invece la valutazione giuridica, come dicevo, è questa circostanza che l'atto dell'ubriacarsi costituisce per sé un peccato e quindi dal riflesso che questo ha legato in presenza di questa nazionalità istica e capacità ubriaca che cade e è questa il valore donna invece che oppone una sucia a media di disciplina nello stato di ubriachezza e si chiede dalla sua previsione come non è necessario per cui in ogni caso quello che è la natura praticamente incapace invece giurisla praticamente prestazione vediamo casi nei quali colui che naturalisticamente dobbiamo chiamare naturalistica e la valutativa pace è in effetti considerati giuridicamente in verità lo abita la condizione personale del giudicato concedito qual è la valutazione naturalistica e per quanto riguarda chi è l'ubriaco la valutazione naturalistica è legata l'ubriaco è stata che non si è detto non valuta non è più l'ubriaco naturalistica e per non riesce a il proprio che sia dovuto a caso fortuito o e invece la valutazione giuridica come dicevo è vana forza maggiore e quindi sono di questo delle cose, di casi, noi ci occuperemo qua. In presenza di questa naturalistica incapacità, noi esamineremo l'aspetto concettuale e reale. Il legislatore tanto perché ci oppone, distingueremo la sua disciplina, il dolore, il caso di un dalla corpulenza, a prescindere dalla previsione come reale. Per cui in alcuni casi quello che è naturalisticamente incapace è invece giuridicamente capace. Vediamo i casi nei quali colui che è naturalisticamente incapace e di effettuare il posto giuridicamente incapace, incapace di costruirlo, incapace dalla corte. E questi due rilievi dei quali verrà pubblicamente non si può trovare addebito al soggetto che non suole dire né la dolosa intatta né colpo. Questa che come per l'unica evidenza che sia dovuta a caso fortuito molto o forse maggiore e giustamente per le ragioni che faremo però presenti dietro di te considerare nel campo del diritto penale come una manifestazione riprovevole della personalità soggettiva. E quindi è fondato l'esaminamento dell'aspetto soggettivo della criminalizzazione anche di soccorso reale. Di fatto è anche molto il gioco
fa diventare una
possano essere sia incriminati destino definitivo dell'ordine.
Qui non c'è lo stato, quindi
c'è ancora
qui. Cosa che qui. Senza
poterne avvertire, cioè la pericolosità in locali fortemente impregnati di fumi, di alcol, che abbiamo in questo caso, ma che hanno fatto cose. Quando lo scatto di tossicità non è la cosa del male, non è la né direttamente né indirettamente, non è riportabile né alla volontà né all'imprudenza del soggetto, si riconosce alla sua volontà. Il valore sempre giuridico, se dico, della individua, di assolutamente ha naturalmente di gradazione talmente superiore della media normale di valore giuridico. Abbia indico che vestito la seconda volta ragione al riconoscimento che nel caso di ubriachezza accidentale non ha dolore, non colpose, ma con un atto alcolico che può considerare praticamente e essere dimostrato come è naturalmente praticamente quindi l'ubriachezza in questo caso fa da avere non per discriminare per nessuno, ma per caso vediamo poi una forma di lavorare la natura la volontà con il riconoscimento la volontà che è un o quando lo si trova non è una cosa che 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 non è una cosa
Yeah.